Eccoci, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti da Marco Piccari.
E da Stefano Impallomeni, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Ma
buon pomeriggio a Daniele Garbo, The Champion.
Buongiorno,
tra
buon pomeriggio
poco,
a voi.
Devo dire,
ci sarà,
insomma,
la premiazione.
Visto, sì, Marco, ho visto la coppa.
E mia,
per
coppa,
me è un'umiliazione, però sono molto contento per un amico, un collega che stimo da tanto tempo. Abbiamo lavorato
insieme.
Vita,
almeno ogni tanto qualcosa.
No, ma non solo, però, vedi, questa è la politica dei piccoli passi, no? Molto dell'umiltà, non della modestia, dell'umiltà,
sì,
vera,
sì,
perché in testa anche solo...
No, non è vero, sono secondo.
Vabbè, ho capito.
Però ricordiamoci che tutto la vittoria...
Alla fine vince Garbo,
la vittoria,
questo è il titolo, alla fine vince lui.
La vittoria che è scaturita tutta da quel viaggio alle Maldive.
È vero.
Ci dovrei dire che cosa è successo in quel viaggio, perché in quel viaggio tu lì hai azzeccato una serie di pronostici, uno dietro l'altra, che ci hai fatto
staccare.
Non solo, io... cercando di renderti la vita difficile, ho messo
i bonus,
hai preso pure quelli. E quindi ho detto, vabbè, la colpa è mia, caro Stefano, alla fine.
Sì, perché l'intento di Marco è ci troviamo i bonus, così poi accorciamo, no?
Cioè, proprio te ne sei andato in maniera clamorosa.
Va bene.
Allora, ci siamo in questo pomeriggio che ci porta dritti, sparati alla gara della nazionale, una gara delicata e soprattutto decisiva contro la Croazia. Ci sono tanti messaggi, caro Stefano e caro Daniele, che vorrei condividere con voi, perché ce n'è uno ci fa poi una domanda e quindi adesso rigiriamo subito. Però intanto direttamente dalla redazione di Teleuniverso, Giovanni Giuliani, buon pomeriggio Giovanni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, ciao.
Allora, dovrebbe, usiamo il condizionale, arrivare anche Massimo Bonanni, che oggi non so che sta combinando, ma dovrebbe arrivare. Allora, ci scrive un amico e dice: ragazzi, se stasera si torna a casa, Spalletti potrebbe dimettersi? Mamma mia, questo scenario terribile, però ci fa la domanda e noi dobbiamo come sempre rispondere. Do la palla, la passo a Stefano subito.
Non te lo so dire, perché non sono alla testa di Spalletti, però tutto potrebbe succedere, insomma, se veramente sarebbe una cosa clamorosa, cioè non passare neanche agli ottavi. Adesso capisco, c'è una via di mezzo, cioè dobbiamo trovare anche una sintesi, nel senso che non è uno squadrone, però nemmeno sta squadra no?
Mi sembra,
voglio dire,
sarebbe
un'umiliazione, no? Daniele, tu che dici?
Sì, ma infatti, anche perché credo che il progetto di Spalletti non sia un progetto a breve termine, insomma, lui ha preso la squadra 10 mesi fa, insomma, quindi francamente credo che sia in prospettiva per i mondiali, quindi francamente, a meno che lui non ritenga di dare dimissioni perché vede che non ci sono gli elementi per andare avanti, ma questo è un discorso che riguarda lui, ma credo che da parte della federazione la fiducia non sia venuta meno assolutamente.
Io credo che la Spagna ha tolto un po' di certezze, però.
Sì, ha tolto a tutti certezze, ma quello sicuramente.
Proprio anche credo che abbia tolto delle certezze sul suo credo calcistico, cioè anche quando lui dice qui, no, questa frase, meno bellezza più sostanza, che è un po' il contrario di quello che aveva detto giorni fa, no? Che doveva importante
c'è
il
stato
gioco.
Un rigetto, lui voleva trapiantare, no?
C'è
un'idea di calcio, gli è ritornata tutto indietro, anche con voglio dire con interessi brutti, cioè nel senso contro la Spagna c'è stato proprio un fallimento totale di quello che è il calcio che vuole trasmettere, no? Vuol far vedere, vuol farci vedere. E perché c'è stato questo flop? Io ho visto la squadra molto stanca, però insomma, come dice Daniele, ci capisco poco, quindi
vediamo questi cambi. Allora, insieme a Giovanni Giuliani collegato con noi c'è anche Massimo Bonanni. Buon pomeriggio Massimo, a buon'ora, comodo
ragazzi,
oggi.
Scusate. Oggi ho iniziato l'Academy estiva, eravamo più di 50 ragazzi.
Ti perdoniamo per questo, caro. Ti perdoniamo.
Sta lavorando.
Stai lavorando.
Anzi, grazie.
Sento un Daniele Garbo pimpante. Si vede che sta in studio.
È in studio, qua è scatenato.
Tra poco ci sarà anche la premiazione con la coppa sontuosa.
C'è la coppa, caro mio. La coppa del vincitore del.
Poi la passerò a te perché sei in testa. Adesso mi dicono.
Qualcuno è abituato a prendere coppa in faccia comunque,
Chi è?
Qualcuno da Roma è abituato a prendere coppa in faccia.
Guarda che stai rischiando di essere chiuso.
No, ma è ossessionato Bonanni.
Vabbè. Stavamo un po' discutendo sull'eventuale scenario di questa sera, perché un ascoltatore ci fa: ma se perde che fa? Si dimette Spalletti, Giuliani?
Guarda, neanche io credo che ci sia questa possibilità, è un discorso a lungo termine, non credo che...
Ma dobbiamo fare i guzzi a sta maniera, dai.
Ah, ma no, ma ragazzi, non penso proprio, certo è che
chi
sarebbe...
È?
Che succede?
Vai.
Ah, sarebbe sarebbe un qualcosa di clamoroso, no? Però non credo che un'eventuale eliminazione stasera possa portare alle dimissioni di Spalletti, non credo, penso che sia un discorso più ampio quello di Spalletti con la federazione, no?
Più che altro è Gravina che fa più che altro. Vabbè, ma...
certo è Marco che al di là di quel bellissimo europeo vinto nell'ultima edizione, se vai a vedere lo storico della nazionale nell'ultimo periodo,
Ci sono le due qualificazioni mancate che hanno,
che
hanno aperto sicuramente una crisi profonda e tante riflessioni.
Però mi fate dire una cosa, sì. Scusate, su Spalletti. Allora, Spalletti paga una situazione che non è colpa sua, evidentemente. Abbiamo una squadra priva, con talenti modesti, diciamo così, una squadra, diciamo, mediocre, cioè non una squadra forte, ecco. Non abbiamo un leader, un giocatore guida, uno che dice questo si stacca dagli altri, è un fenomeno, non ce l'abbiamo. Il calcio italiano è in un momento di grande difficoltà, perché è in un momento di ricambio generazionale purtroppo non positivo, e tutto il sistema calcio italiano paga una serie di errori che risalgono anni addietro, voglio dire. Oggi, adesso raccontare tutta la storia è lunga, ma pensare che tutto questo possa essere risolto con un colpo di bacchetta magica, solo un pazzo può pensarlo. Spalletti è un bravissimo tecnico, ma non ha la bacchetta magica, non è un taumaturgo, lavora sul materiale che ha a disposizione e oltretutto su questo materiale lavora fra mille difficoltà, perché le società, in particolare la Lega e Serie A, non gli concedono i giocatori, fa gli stage che lui vorrebbe, tanto per dire, come succedeva già ai tempi di Mancini. La Lega di Serie A è quello che sappiamo, vede la nazionale come il fumo negli occhi, perché dà fastidio che i giocatori giocano troppo e alla fine se li ritrova stanchi, se non infortunati, e tutto questo sistema produce questa nazionale che stiamo vedendo. Purtroppo questa, poi i settori giovanili sono pieni di, l'abbiamo detto tante volte, di giocatori stranieri. Il risultato è questa nazionale. Spalletti purtroppo i giocatori li vede pochissimo, quelle poche volte che può lavorarci li vede adesso prima di un grande evento, ci ha lavorato qualche settimana, due settimane prima di partire, ma non può fare i miracoli, tutto qui.
Massimo,
ma io vi posso dire una cosa, mi dispiace sentire tutto questo scetticismo, perché io non credo.
Dove sei prima di tutto?
Al mare. Dove
al mare? Mettiti da. C'è un vento, c'è una tormenta.
Ragazzi,
dove stai?
Sono in macchina. Sono in macchina. Ho messo l'aria condizionata.
Va bene, dai.
E dentro la macchina si moriva. No, dicevo, a me dispiace che ci sia tutto questo scetticismo che sto sentendo, perché io penso che la nostra sia una nazionale importante. Abbiamo perso una partita e sembra che abbiamo già perso tutto.
E come l'abbiamo persa? Non è che l'abbiamo persa, è come l'abbiamo persa.
Sicuramente come l'abbiamo persa mi ha dato fastidio anche a me e mi è dispiaciuto moltissimo anche a me, però si può perdere contro una nazionale forte. Non è che hai perso contro una squadra centesima nel ranking che si è ritrovata lì e sta diventando la sorpresa del campionato europeo. Insomma, hai perso contro la Spagna, una che è una delle squadre accreditate ad arrivare in fondo. Io sono convinto che questo sia un europeo che ci dirà sicuramente tante cose. L'allenatore è quello giusto. Ascoltavo con molta attenzione tutto quello che diceva Daniele e secondo me, insomma, è vero che ci lavora due settimane con
come tutti, però,
i giocatori, però è anche vero che tu in due settimane puoi dare un'impostazione giusta, anche perché non hai problemi. Ti faccio un esempio: in una società di calcio normale ci sono tanti stranieri, soprattutto nel mondo di oggi ci sono tanti stranieri, non sanno bene comunicare, devi capire bene come muoverti, come non muoverti. È tutto diverso quando vai in una nazionale. Ci sono giocatori che anche a livello dialettale non hai problemi, a livello cognitivo sono persone molto, molto cognitive, quindi tu gli dici una cosa e loro la fanno, sono abituati a giocare a certi livelli. Quindi io tutta questa difficoltà nel credo calcistico di Spalletti, ripeto, io ho ben in testa l'Italia De Conte, e l'Italia De Conte si muoveva come se fosse una squadra di club, e quanto ci ha lavorato due settimane, come può lavorarci Spalletti.
Tu dici che non c'aveva tutta sta qualità.
Assolutamente no. Forse dietro eravamo più forti.
Dietro eravamo la BBC,
Sì.
Dietro sì, però poi in mezzo al campo, ragazzi, c'era Parolo, Zaccherini.
De Rossi,
poi gli esterni c'era De Sciglio.
Sturaro, avevamo Sturaro.
C'era De Rossi o no?
Vabbè, ho capito. Davanti c'avevamo Eder,
no, davanti
c'era Zaza.
Mamma mia.
No, vabbè, però ci muovevamo da squadra.
Sì, sì.
Ci muovevamo da squadra.
No, no, questo
vabbè,
è,
ma io non andrei tanto a fare
giusta.
I paragoni. Ha ragione Massimo. Adesso noi ci dobbiamo concentrare. Cioè, noi ce l'hanno. Noi stiamo andando dietro a chi ce l'ha raccontata in maniera diversa, Marco. Questo io pongo l'attenzione su questo. Cioè, se tu mi dici il blocco dell'82 e io te vengo dietro, mica lo dici te. Se me lo dice l'allenatore, no? Io ci vado dietro e ci credo. E invece, secondo me, poi dopo abbiamo sentito il presidente della Federcalcio che siamo una squadra normale. E allora dove sta la verità? La verità, come ha detto Massimo e come anche giustamente sottolineato Daniele, questi siamo, ma noi lo sapevamo però. Però se poi dopo diretti i protagonisti, Marco, ci raccontano, uno c'ha il blocco l'82 e un altro ha detto che siamo normali, poi c'era stata la risposta, sì, vabbè, forse sì, è vero, per diventare speciali dobbiamo lavorare a fondo. Cioè, secondo me, dobbiamo parlare di meno. Cioè, non noi.
Vero.
Ma sai cos'è il
quelli
problema,
quelli che devono valutare
il
lavoro,
mio,
perché dopo devi dimostrarlo sul campo, sì, che sei forte o sì, meno, no? Sì. Sti blocchi.
No, sai cos'è il problema?
Cioè, devi sbloccarti.
Sai qual è il problema, caro amico mio Stefano? È che dal presidente Federale abbiamo sentito tante cose in questi anni. Alcune ci hanno un po' disorientato. Col massimo
però noi
rispetto,
dobbiamo
capito?
Essere
quindi
forti nel capire, anche lucidi nel capire che noi dobbiamo raccogliere anche e registrare dichiarazioni. Bisogna fare attenzione.
Certo,
perché
certo.
Poi veniamo noi ripresi da quello che diciamo noi. Ma che hai detto?
Loro.
Ma perché te che cavolo hai detto?
Quello che dicono
allora. Tutti quanti diciamo delle cose che magari non si verificano, no? Giusto Daniele?
Sì, sì.
Però se uno che segue tutti i giorni ha una responsabilità in questo gioco delle parti, io registro. Cioè se tu mi dici che questa squadra è forte, io ci credo. Se tu mi dici che questa squadra è normale, però bisogna essere speciali per diventare non normali, io ci credo. Però il tempo delle parole è finito.
Sì,
il tempo fatti. Delle parole è finito.
Ha detto pure Spalletti, servono i fatti.
Ho capito, allora magari tre parole in meno, no? E due gol in più sul campo.
Sul campo, sentite, prima di andare su un altro tema, mi fai sentire quel passaggio di Spalletti su Di Lorenzo, così me lo commentate voi. Vai. È caduto Giovanni, eh? Caduto Giovanni, recuperiamo la linea di Giovanni che mentre nel
oggi
frattempo
è stata una giornata campale per Giovanni.
Sì, infatti sì, ci volevo anche andare. Senti Stefano, approfitto un attimo per mi dite che cosa ne pensate di questo. Io continuo a leggere anche oggi la linea verde della Roma. Molti giovani affidati a De Rossi. Ma vi convince questo tipo a due settimane dall'inizio più o meno del ritiro, questo tipo di strada?
Ma anche lì, Marco, ecco, da parte che uno parla tanto,
non parla nessuno, lì si capisce proprio niente.
Non c'è mai in equilibrio, poi lo dobbiamo trovare noi nelle dichiarazioni, per carità. Ci sforziamo di farlo, però insomma abbiamo anche un altro ruolo, quindi ogni
ma ti convince
e la nostra trasmissione
scelta?
Si chiama Maracanà.
Esatto.
Non a caso dove
poi ritorniamo sulla nazionale, sì.
Daniele, dobbiamo sostenerlo, Daniele,
no,
Garbo,
ma
De Rossi,
perfetto.
Anche Daniele Garbo, insomma, alla fine. Portano lo stesso nome, che è un bel nome. Daniele è un grande uomo, un allenatore desideroso di affermarsi e va sostenuto. Come Marco? Con la linea verde? Ben venga la linea verde. Adesso dovremo vedere quanto di verde, anche di positivo, in questa linea verde ci possa essere. Poi magari anche qualche giocatore esperto che possa
dare una mano
alla
linea
a questa
verde.
Linea verde di manifestarsi. Però anche lì il leader deve essere il gioco, i principi, lo sviluppo di un'idea. A me sembra che si abusi. Io ho sentito un modello Bayer Leverkusen, no Daniele? Modello, chi è l'altro modello? C'è un altro modello,
sì, tutti, modelli.
Tutti i modelli, modelli.
No. Quindi,
impara a fare il pane, no? Bello, intanto fa il pane, quello lo sanno fa tutti, fa quello, poi dopo ci aggiungi altro, lo fai strano, lo fai un pochino elaborato. Cioè io andrei per gradi, se no qui non si va mai giorno, poi dopo diamo la colpa alla società, diamo la colpa all'allenatore, diamo la colpa a quel giocatore. Adesso la Roma deve partire con le idee chiare, poi chi arriverà Marco, non ti so dire se arriva il giocatore quello sconosciuto oppure che ne so il parametro zero che può mettere d'accordo tutti quanti. C'è da ricostruire questa squadra,
Poi, quindi idee chiare, tu dici idee chiare.
Molti speculano e strumentalizzano sta cosa perché i Fredkin sono andati a comprare l'Everton. Cioè io andrei cauto, ancora non sappiamo niente, un libro anche lo permettono le regole,
come diceva prima.
E che dobbiamo fare?
Daniele, tu sei convinto di questa linea o hai delle perplessità?
Io ho delle perplessità legate al futuro dei Friedkin alla Roma, nel senso che questo impegno con l'Everton è un impegno ovviamente importante, anche perché l'Everton e la Premier League hanno una visibilità che non ha il campionato di Serie A, e soprattutto dal punto di vista degli introiti per i diritti TV siamo su un altro pianeta, e quindi li capisco, capisco la loro volontà di andare in Premier League, però questo ho paura che sottragga risorse alla Roma. Ma soprattutto sentivo stamattina che ci sono dei problemi sul nuovo stadio. Questo potrebbe essere un altro aspetto che potrebbe indurre i Friedkin a mollare.
Quindi ecco perché dice scelgo una strada dei giovani.
Capito, la strada giovani, ovviamente tutto
risparmi.
Questo va concordato con l'allenatore Daniele De Rossi, che saprà ovviamente darà le sue indicazioni, ma la sensazione è questa, che se non c'è questa grande disponibilità, perché lo stadio non si riesce a fare, perché la burocrazia in questo benedetto paese sappiamo che è una cosa drammatica, e può darsi pure che loro sono americani, dopo un po' si stanchino e cominciano a pensare anche
di
cederla, capito?
Giovanni Giuliani.
Ma l'analisi di Daniele Garbo è perfetta. Io veramente sono perplesso, più che perplesso, su questa Roma. Non ci sto capendo nulla, le dico la verità, Marco. Cioè, tanti nomi, ogni giorno esce un nome diverso. Non so quale sia questo reale progetto, e secondo me la discriminante è davvero questo stadio, che temo mai si farà a Roma, purtroppo. O si farà fra 100 anni. Io non la vedo bene, onestamente, ve l'ho già detto anche negli altri interventi. Non la vedo bene per la Roma. Mi auguro che veramente De Rossi non sia costretto a fare il parafulmine per quello che è stato, per quello che è, per quello che rappresenta. Sono curioso però di capire qual è questo progetto, Marco. Io non riesco a capire quale sia questo progetto. Giovani, meno giovani, secondo me, almeno da quello che traspare, qual è questo progetto della Roma? Lo chiedo anche a voi, qual è questo progetto?
Ma nessuno ce l'ha detto, né ce lo diranno.
Guarda,
mai,
io l'unica cosa che sto leggendo da giorni, poi voglio coinvolgere anche Massimo su questo progetto giovani, perché insomma l'unica cosa che leggo, ne abbiamo parlato con Stefano già qualche settimana fa, si parla tanto di giovani. Tesoro Roma, 50 milioni per i suoi gioielli, si fanno i nomi di Pisilli, Joao Costa, pronti a salire in prima squadra, De Rossi ci crede, che per carità è una bella cosa, però poi bisogna capire quanto sia sostenibile, no? Una strada di questo tipo, perché non vorrei che dopo
cosa, Marco, guarda,
che
io sposo in pieno qualsiasi tipo di diciamo così di traiettoria, no? Di linea guida che potrebbe tracciare la nuova proprietà, però la nuova proprietà deve stare attenta a questo continuo che il tifoso della Roma farà con il tifoso dell'Everton. Cioè,
tu dici il paragone,
chiarissimo. Sai, il tifoso fa il tifoso,
diciamo, di perché la spende,
diciamo, perché
qua
Piccari,
no?
Ha preso Piccari, Garbo e Pallomeni è andato,
capito?
Cioè, no, alla fine c'è questo termine, ci sarà questo termine,
ci sarà proprio una lente di ingrandimento,
esatto, e quindi non
cosa.
Vorrei che il tifoso poi esplodesse di rabbia.
Ad oggi ha risposto molto bene con la campagna di abbonamenti e tutto. Massimo, tu che ne pensi?
Che ne penso? Penso che ci sarà tanto da lavorare per Daniele, ci sarà tanto da lavorare, lui è così, è il metto in testa, è pronto alla battaglia, questo sicuramente, diciamo che la proprietà lo sa, però non credo che magari i presupposti fossero quelli. Diciamo che per come la vedo io, allora, a Roma a livello di settore giovanile credo che sia una delle poche società che investe tanto non solo in Italia. Da poco ha vinto con l'Under 17, ci gioca il mio ex giocatore, e hanno vinto con l'Under 17 il titolo italiano. Sono 2 anni consecutivi che loro vincono il titolo italiano con il 2007.
Quindi, il prossimo anno. Per te dice una cosa positiva questa?
Ma sì, ma loro come Primavera, Under 18, Under 17 sono sempre state squadre molto competitive, quindi significa che la Roma investe tanto nei giovani. Ci sono tanti giovani cresciuti nel vivaio Roma che sono andati via e stanno continuando a giocare anche in Serie A o in Serie A straniera. Quindi secondo me la Roma nel settore giovanile lavora molto bene. Allora o ci credi fortemente in questo discorso e vai avanti spedito, fai un Under 23 come stanno facendo le altre società, ti crei il tuo futuro in casa, anche perché meglio lavori da sotto e meno devi spendere poi sopra, no? però, questo è vero, però, questo sei a Roma, però sei a Roma, non è facile.
No, no, non è facile, guardate, io è un progetto che comunque va sostenuto, però l'importante è essere chiari dall'inizio e poi non dare eccessive dopo colpa a De Rossi, perché insomma poi dopo è lui, ma che deve,
il progetto è interessante, detto bene, cioè io te lo posso dire proprio per l'averlo vissuto.
Certo.
Però Dino Viola, allora presidente della Roma, era stato chiaro.
Esatto, devi essere chiaro.
E poi era un altro momento storico.
Soprattutto serve hablare, parlare.
Diceva, no? Il mio sogno è 11 giocatori che vengono dal settore giovanile, esatto, romani e romanisti. E ci stava quasi riuscendo. Poi vincemmo anche una Coppa Italia e eravamo quasi tutti romani. Qualcuno meno che romanista, però insomma, non tutti romanisti. E sì, quindi però cambiano i tempi. Ha ragione Massimo, magari risparmi, però poi,
poi,
boh, non lo so, no,
anche
non
perché poi voglio
non
dire,
non può fare un under 23 a Roma,
no,
insomma,
no,
ecco,
no, no, il sospetto che no,
perché sennò qua
è quello che volevo dire, Stefano, è quello che volevo dire,
blocchi da una parte, gente che non parla, alla fine,
però il sospetto legittimo è che loro questi soldi che mettono nell'Everton in qualche maniera li tolgono alla Roma, è un sospetto che ci può stare.
Io questo non so come funziona.
L'Everton è arrivato 15°, 16°, non so, nel campionato inglese, la Roma è arrivata sesta,
c'ha lo stadio.
Sì, certo, lo stadio nuovo. Fra un
bello
anno
nuovo.
Bello fra nuovo. Un anno avrà lo stadio nuovo, quindi questo è il problema vero, cioè,
money,
hai capito, i
però
no,
no, i vasi comunicanti non si possono fare,
no, quello no, poi oltretutto se andranno in
Europa League tutte e due
non possono, non è possibile,
vabbè. Poi c'è una domanda da fare a Giovanni,
ma perché Stefano dici che l'under 23 a Roma non si può fare?
Perché secondo me i tifosi della Roma si aspettano altro.
Cioè non lo puoi fare per la prima squadra, Massimo.
Che ah, tu le dicevi proprio di fare un under 23?
No.
Di istituire l'under 23?
No, io parlo l'under 23,
No, Stefano faceva un altro discorso. No,
io Massimo, pensavo che volessi trasformare la Roma in un tipo under 23, tutti i pischelli.
No.
Ah, istituire l'under 23 oltre la prima, sì.
Come l'Atalanta e la Juve.
Ah, sì. No, io pensavo...
Milan.
Ho capito male,
quest'anno.
Io ti chiedo scusa Massimo, pensavo che volessi trasformare Roma in un under 23, mi sono preoccupato.
Ma che ti ho detto, tu, ma qua sei a Roma, mica può fare l'under 23.
Ah, ecco, no, l'under 23 sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te.
Parlavo di un discorso di ulteriore crescita.
Bravo, sono d'accordo.
Per fare un'ulteriore crescita.
Visto come hai detto te, perché con Falcini hanno vinto l'under 16, l'under 17, un sacco di titoli italiani.
Assolutamente.
Certo, no.
Giovanni,
esco
un attimo dall'argomento, perché so che oggi è stata una giornata anche importante per la conferenza stampa di Stirpe, no?
Sì.
Presidente del Frosinone, che cosa ne è venuto fuori?
Allora, anzitutto abbottonati ancora sulla questione allenatore, bisognerà ancora attendere, si diceva di Vivarini, ma al momento è un ni. Io non escludo che ci possa essere anche qualche sorpresa da parte di Angelozzi.
Tipo?
Qualche nome fino a questo momento ancora non uscito, Marco. Potrebbe, tutti danno per Vivarini quasi per fatta, si deve liberare dal Catanzaro per la famosa penale, però sono rimasti piuttosto abbottonati sia in conferenza che Angelozzi, che era presente a microfoni spenti. Insomma, c'è da lavorare. Lui è stato chiaro, c'è un passaggio secondo me importante di Stirpe quando ha detto per evitare disastri come è accaduto alle altre squadre che hanno fatto il doppio salto, il salto del gambero, no? Dopo la retrocessione dalla A alla B, bisogna ritrovare quell'entusiasmo, quella serenità e non farsi prendere dall'ansia. Ha detto comunque la squadra è competitiva al momento, chi vuole i nostri giocatori deve tirar fuori la moneta, e quindi la base di partenza, ha detto il presidente,
giocatori non so del Frosinone, questo è...
No, però la base di partenza, se tu pensi, no, ai giocatori che ancora sono sotto contratto, Brescianini, Arruì, Mazzitelli, ve ne sono diversi, Oyono, per una Serie B è gente più che buona, Marco, no? Ovviamente al netto di eventuali offerte di gente che poi partirà per forza di cose. Lui ha rimontato sul fatto che ovviamente puoi retrocedere, ma non retrocede un modello, il modello quello del Frosinone, comunque
certo,
bilancio sostenibile, quindi l'ottica deve essere sempre quello del bilancio sano, e puntando sui giovani, e sul fatto che comunque il Frosinone comunque è una realtà ormai stabile, che fa comunque la scuola fra B e A. La garanzia, Marco, è rappresentata proprio dai 20 anni, 21 anni della presidenza.
Certo. No, questa è una garanzia, e quindi lavorare su quelle che sono sempre state le linee guida. No, io approfitto della presenza di Giovanni perché voglio fare una domanda e vi chiedo di essere veloci su questo prima di andare in pausa. Motta, ho letto ieri che vuole Sulè, cioè lui lo vuole provare. Vuole provare questo giocatore come esterno perché insomma è rimasto colpito.
E per me farebbe bene.
Ecco, e vi voglio chiedere questo: è un giocatore che.
Perché no?
Perché ha fatto un'esperienza importantissima, secondo me, nell'ultimo anno, Stefano.
Assolutamente, assolutamente.
Gioie e dolori.
Gioie e dolori, formato. Bravissimo. Si è formato e quindi.
E ha risposto, eh?
Potrebbe essere.
Giocando anche delle partite, poi Giovanni è stato diretto. L'ha viste tutte, sì, però anche io l'ho viste tutte le partite del Frosinone e questo ha combattuto, eh?
Esatto.
Come fosse, come ha giocato come se fosse stato di proprietà del Frosinone.
È vero,
quindi,
è vero.
Quindi tu dici: è un giocatore su cui proviamoci a puntare. Sì, cioè, Motta
io,
manda
io, io proverei a puntarci, sinceramente, perché per quello no? che ha fatto vedere, anche perché, ragazzi, al di là di che se ne dica, è anche dignoso il ragazzo.
Sì, sì.
Andiamo, è anche dignoso. Questo non guasta, secondo me, soprattutto nell'ambiente Juve. Secondo me. È una chance che io mi giocherei, onestamente.
Garbo?
Assolutamente sì, anche perché è un giovane. Poi Thiago Motta è uno che fa crescere i giocatori, secondo me. Potrebbe essere veramente una mossa eccellente quella, perché la Juve ha già dei giovani di qualità, tipo Yıldız, no? Quindi aggiungere anche Sulè, secondo me, sarebbe un'ottima idea.
Bonanni?
Secondo me nella batteria dei quattro esterni, cinque esterni ci può stare. Ripartire e provare subito forte su Sulè, secondo me una società come la Juve non, in questo momento non è una prima scelta. Poi che può stare nel contesto, nei 24-25, ti dico di sì.
Mm. Tu dici nella Juve non può essere una prima scelta?
Per me sta... Massimo, per me sta ai livelli di Yıldız lui. Anzi, è più avanti, ma come,
più avanti.
Come maturità,
per me
come
avanti,
maturazione.
Secondo me, pure secondo me.
Bravo,
ma Yıldız,
no, perché Yıldız viene considerato quello che dovrebbe prendere l'eredità di Chiesa. E io ti dico, ti lancio una provocazione. Secondo me, Sulè, perché no, nell'economia proprio dello sviluppo del gioco, nei 90 minuti, è più giocatore di Yıldız. Secondo me,
sai qual è la cosa, Marco? È che Stefano, è che ad oggi tu Sulè te lo devi tenere perché probabilmente gli hai poca liquidità per fare investimenti che sai di per certo che devi fare.
No, lo vogliono cedere. Vogliono fare 30-40 milioni in Premier.
Ma no. Beh, l'allenatore ha detto che...
Perché l'allenatore l'ha bloccato.
L'ha bloccato,
ma l'intenzione del club era quello.
L'ha bloccato. Però io non penso che lo abbia bloccato perché lo vuole tenere... Non sono così convinto, poi magari mi sbaglierò.
Stavo facendo un discorso tecnico, opinabile, per carità. Non è che, però Sulè ha dimostrato di non essere inferiore a Yıldız. Magari c'ha più nel corto, esplosivo.
C'ha un po' di talento, però.
Che tu dici, mamma mia, questo è. Poi alla fine vedi nella partita.
Ha giocato tanto Sulè, ha fatto anche gol.
Ha fatto assist.
Poi, come diceva Giovanni, è tignoso.
Ha conosciuto la sconfitta, ha lottato per una maglia, ragazzi. Le pressioni di un ambiente che si vuole
smaliziare, lo vedo più smaliziare, più completo rispetto a Yıldız. Poi se punteranno su Yıldız,
per carità, sono liberissimi di farlo, ci mancherebbe. Però questo è un giocatore, secondo
me, Thiago Motta considera Sulè superiore a Yıldız, secondo me. Poi mi sbaglierò io.
Vabbè, fermiamoci qua. Ringrazio Giovanni Giuliani. Giovanni, buon lavoro, a presto, un abbraccio.
Ciao Giovanni.
Un abbraccio.
Massimo, rimani con noi perché ritorniamo sulla nazionale, poi c'è ancora un po' l'Inter e tutto, ritorniamo tra poco, dai.